Radio X presenta 5 pezzi facili. Interviste semiserie sul filo di una piccola discografia del cuore. Un programma realizzato dal vivo ogni martedì notte alle 22.30 in Piazzetta Savoia, con la collaborazione di Ampurias, Cafè Savoia e Mana Manà.
Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, densi tu du vali, una semo strani, e a netta na punto, cotelo agu, e a monta la zelga resto di. Diao lense, o sega feto nio. Ne shurtimo da uma pesci vai o se da odria. A fontana di cumbi tacca de pria.
E andale, e andale, e andale, e andale, e andale, e andale.
Intacca de pria chi che saia, intacca d'udri, con nulla mai na. Gente deliga, facce de mandila.
E il contributo di Gruppo Basilea, servizi finanziari.
Figge de famiglia, udo de boom, che tipe a mia.
Conduce Sergio Benoni.
Martedì 25 settembre, maestralino leggero, golfino d'ordinanza, così come abbiamo iniziato. Chiudiamo questa nostra avventura estiva qui in Piazzetta Savoia. Avevamo iniziato ai primi di luglio con una serata proprio all'insegna del maestrale e chiudiamo con una bellissima serata di fine settembre con la luna piena d'ordinanza e due ospiti che verranno qui a raccontarsi attraverso le cinque canzoni della loro vita. Questo programma si chiama 5 pezzi facili, è un programma che già nel titolo rende omaggio al cinema, perché il titolo è mutuato da un bellissimo film di Bob Rafelson con Jack Nicholson che molti di voi ricorderanno, ma noi abbiamo usato questo titolo come sfida, come gioco per invitare degli amici a raccontarsi attraverso le cinque canzoni che hanno fatto un po' da colonna sonora ad alcuni momenti importanti della loro vita. Allora io invito il primo amico di oggi, che è un regista, perché oggi parleremo di cinema qua in Piazzetta Savoia, ed è Gianfranco Cabitu.
Buonasera.
Buonasera, ti ho accolto con un pezzo che ti fa sentire subito a casa. Sei reduce dalla prima edizione di Creusa de Ma.
Sì, sì, questo festival di Carloforte è dedicato alla musica nel cinema. Il quarto appuntamento in realtà di un festival unico che si chiama Isole del Cinema, che parte a giugno alla Maddalena con gli attori, poi prosegue a Tavolara con i registi, poi all'Asinara con gli scrittori, quindi la scrittura per il cinema, e poi l'ultimo appuntamento a Carloforte con la musica per il cinema.
Ecco,
e questa era proprio la sigla.
E questa era la sigla. Questa era la sigla, perché in realtà parleremo oggi di questa relazione tra musica e cinema, tra musica e immagine.
Cioè, non mi sono preparato su questo.
Ma non ti devi preparare, la regola è proprio non prepararsi.
Vabbè.
L'unica preparazione che chiediamo ai nostri ospiti, e sappiamo che è un esercizio molto difficile, è quella di mandarci un SMS con i cinque pezzi dell'Isola Deserta importanti e che hanno in qualche modo scandito la loro vita, la loro storia. Tu hai iniziato con un pezzo addirittura dei Jethro Tull, che io farei subito partire e ce l'ascoltiamo un po'. Allora, in questo pezzo di Jethro Tull c'è già molto del Gianfranco Cabitu, appassionato di musica, anche con studi classici alle spalle.
Sì, sì, io ho studiato flauto, non è un caso praticamente che c'è questo primo pezzo, perché ho studiato flauto al conservatorio per un po' di anni E niente, questo era la possibilità di usare il flauto nel rock.
Contesto diverso, questo era il cosiddetto progressive, si chiamava.
Sì, è stata anche un po' la mia dannazione, perché in realtà ho poi passato tutto il resto della vita a pentirmi di non essere diventato musicista. Perché quando è arrivato il rock, praticamente io ho iniziato a suonare nei complessini, nei gruppi in giro per i paesi facendo le cover. E per cui continuavo, studiavo con Gesualdo Pellegrini, praticamente al Conservatorio di Cagliari, e per mantenere, come dire, gli esami, insomma, per arrivare ogni tanto, mi portavo un registratore e registravo dei ragazzi più bravi di me, gli studi che dovevo portare,
Bach,
eccetera.
Quindi hai imparato
eccetera.
A registrare la musica dal vivo.
E ho iniziato già a registrare allora, però il problema è che poi all'inizio del quinto anno, proprio all'inizissimo, quando siamo arrivati lì, lui mi ha messo della musica a prima vista e io era praticamente 2 anni che non leggevo più niente, perché suonavo nei complessini e sono crollato miseramente
incartato.
E sono stato radiato dal Conservatorio di Cagliari.
Io mi ricordo.
Quindi, insomma,
io mi ricordo di te, sono qualche anno più giovane di te, ma mi ricordo di te sassofonista anche, perché poi
quello è arrivato dopo,
è arrivato
un pochino dopo quello. In realtà io ho iniziato praticamente suonando il flauto al conservatorio, proprio come studi classici, usandolo nella musica rock nei complessini e poi proprio girando e facendo le serate con i complessini rock, insomma si chiamavano Black Stone, Gli Angeli, eccetera. C'era un grosso fermento a Cagliari,
sì,
di musica rock.
Tante sale prove in Castello, questi sotani
Castello, molto Santa Vendrace, molto Esmirionis. Noi ce l'avevamo a Santa Vendrace a fianco ai Black Stone.
Ecco.
Quindi insomma, questo era la possibilità di utilizzare.
E si provava d'inverno, perché d'inverno non c'erano molte occasioni per suonare dal vivo, perché locali non ce n'erano.
No.
Però
no,
si provava d'inverno e poi si andava a fare le piazze d'estate.
C'era poco poco in quel periodo lì.
Poi a un certo punto aprì il Gong. Io con te vorrei esplorare questo mondo, perché il Gong era un locale, un sottano di Castello, dove adesso c'è il Libarium, che era una sala prove però aperta, con questo concetto del posto dove si provava però con la gente che ti ascoltava.
Sì.
Ed è stato forse il primo jazz club cagliaritano. Io ricordo un giovanissimo Fresu che veniva lì rubando qualche ora allo studio del conservatorio.
Beh,
Massimo Ferra,
Loche veniva. Loro erano già la generazione dei giovani, noi eravamo un po' la generazione di mezzo, e poi c'erano la generazione di padri, che era Alberto Rodriguez e Marcello Melis. Rodriguez alla batteria. E in quel periodo sono nati anche delle, insomma, era un periodo interessante per Cagliari, perché comunque era la scoperta di una musica diversa, di una musica jazz. Suonavamo tutti profondamente male, insomma,
però con molta convinzione.
Con molta convinzione ci avvicinavamo verso queste frontiere del jazz, quindi più libertà sull'armonia, soprattutto
ci aiutava
melodia.
Molto il free jazz, perché ci dava
molto
la possibilità
free jazz
di
perché si poteva fare casino senza
e la gente ti ascoltava pensando che ci stessi.
Ma no, era un mondo, diciamo, di esplorazione. Io mi ricordo molto la mia amicizia con Sergio, nasce in quegli anni lì e poi si è
Sergio di cui parli è Sergio Azzeni.
Sergio Azzeni. Poi si è, diciamo, irrobustita anche grazie ad Alberto Rodriguez, che in quegli anni ebbe l'intuizione di questo inserto nell'Unione Sarda, dove si parlava di cultura giovanile, di musica, eccetera. Per cui io per un po' di tempo collaborai all'Unione scrivendo degli articoli e Sergio da lì iniziò a scrivere anche degli articoli. Se uno fa una piccola ricerca, c'è un suo bellissimo articolo sul Gong proprio e su quelle estati, perché di solito poi funzionava molto in estate.
Sì. Iniziavano questi sabato pomeriggio alle 3 del pomeriggio e poi si andava avanti a oltranza fino a quando non si tiravano i gavettoni.
Aiutati da tante
case.
Sostanze proibite e non, ma insomma va detto.
C'erano anche
era
le
un
alfa.
Periodo in cui si sperimentava, cioè la musica passava attraverso tante cose.
Ed è quel periodo che Sergio Azzeni ha raccontato molto bene in quel libro di cui adesso non mi ricordo il nome, che però racconta un po' la Cagliari degli anni 70.
Lui nel Quinto Passo dell'Addio dà un accenno a quello che succedeva allora. In realtà in questo articolo lui mette proprio a fuoco questa voglia di cambiamento, questa voglia di stare insieme, che mi sembra che fosse un portato di quegli anni. Cioè dopo è diventato tutto un po' più duro, sia sul fronte appunto delle esperienze, sia sul fronte dello stare insieme. Allora ci si accontentava abbastanza. C'erano, diciamo, due possibilità proprio, sia per i musicisti che per i non musicisti. C'era un bel travaso di persone, per cui anche il fare musica era un modo di stare insieme, ecco, non era un modo per isolarsi.
Ecco, un altro pezzo che hai inserito nella tua playlist è questo pezzo dei King Crimson, che poi tra l'altro il nostro gruppo ti farà anche ascoltare in versione rimaneggiata, rivisitata in chiusura della puntata. I Talk to the Wind, io parlo al vento, sentiamo.
Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind.
Gianfranco Cabidu, che ascoltava questa musica dei King Crimson, neanche ci pensava che sarebbe diventato un regista.
No, ma manco lontanamente.
No.
Questo pezzo l'ho messo un po' perché l'ho suonato per un sacco di tempo, perché poi c'è l'assolo di flauto che me lo ricordo ancora, lo potrei risuonare forse, ma perché è legato a una cosa, diciamo, che per me è stata importante. Cioè, noi facevamo questa musica rock, facevamo un po' il free jazz, eccetera. Poi una volta siamo andati in tournée, c'era una specie di gara di complessi, c'era un concerto a Santa Giusta,
sì,
dove suonava questo gruppo, dove c'erano i Salis and Salis, insomma, dove c'era Tonio Salis e Antonello Salis, e ci hanno fatto sentire questa musica che noi non pensavamo mai potesse esistere, cioè che c'aveva reminiscenze classiche, una struttura molto sofisticata, molto aperta, e quindi c'ha, insomma, qui è stato proprio una sensazione,
testa.
Sì, una possibilità. Infatti poi in quel periodo poi sono arrivati Genesis, eccetera, al Conservatorio di Cagliari, era, tutti andavano a studiare, eccetera,
e poi si chiudevano nelle
aule del conservatorio, si sentivano tutte le canzoni dei Genesis, eccetera, sì. Perché era, ci voleva una certa tecnica, una certa abilità, certo, per suonare questa musica, per cui era, non so, per me è stata una scelta quasi affettiva, ecco, però per ricordare un passaggio anche musicale a un qualcosa che significava anche qualcosa di più, un senso del viaggio, un senso di andare via, di partire, forse c'era un po' di inquietudine, insomma.
Ecco, e della Cagliari di quegli anni che cosa ti ricordi? Cioè, i punti d'incontro, i momenti d'incontro. Oggi ci troviamo qua in piazzetta Savoia, ci sembra normale che una piazza ospiti un momento come quello che stiamo vivendo, di chiacchiera, di musica dal vivo. Al tempo era una città molto più chiusa, si lavorava dentro degli spazi,
sì, questo sicuramente,
molto più limitati.
Questo sicuramente.
Io c'era spazio A dove si andava a vedere il
spazio
cinema.
A di con Dernini, Zambelli,
quella
cricca
lì,
cioè, esatto, no, quello era già, diciamo, un ambiente dove si provava a fare cinema. Io ho visto le prime cose di Benigni, ci ho collaborato per un po' prima di partire definitivamente nel 75, perché poi dal 75 in realtà non sono più ritornato ad abitare la città, diciamo, tutto l'anno. Però quello che succedeva allora erano, si parlava molto, c'erano molti posti segreti dove gruppi di giovani un po' si rinchiudevano per affinità. Per esempio io mi ricordo a Castello il gruppo 73, dove c'era Ciccio Solinas, Franco Fois, dove si lavorava più sulla musica della West Coast, che
o su Dylan, che stiamo per far sentire, facciamo sentire
e altri
Dylan.
Gruppi come il Gong,
ecco, facciamo sentire Dylan, perché hai nominato Ciccio Solinas, che per me è stato un idolo assoluto, era quello che a Cagliari faceva Dylan meglio di tutti e io lo invidiavo tanto. Questo è Like a Rolling Stone, Bob Dylan.
So fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about
loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel?
How does it feel? E questo è Bob Dylan, Mr. Robert Zimmerman da Duluth, Minnesota. Io vi ringrazio per essere stato il secondo ospite di 5 pezzi facili a mettere un pezzo di Dylan. Io me ne sarei aspettati di più. L'altra è un architetto che è qua con noi stasera, che è Eileen, che ha messo Don't Think Twice It's Alright, un altro pezzo bellissimo.
Adoro tutto Dylan. Però qui praticamente, cioè il discorso era questo: Dylan innanzitutto a me mi ha dato la possibilità di cantare, cosa quasi proibita, perché lui taglia le strofe, c'ha una voce nasale, insomma, per cui sono stati gli unici pezzi che riuscivo, insomma, a cantare, a mascherare. Poi c'aveva i capelli lunghi, ricci, per questo. Ma più profondamente era un'idea di frontiera legata anche ai testi, cioè era in quel periodo, era uscita anche questa famosissima un'antologia di Fernanda Pivano che traduceva i testi di Dylan per Inaudi. E per cui eravamo entrati in un mondo di immaginare le strofe, di immaginare l'altrove, di immaginare le storie che ci succedevano anche a noi come, come dire, possibilità di condividerle col mondo. Non sembrava più la Sardegna, cioè sfigati, eccetera, eccetera, ma no, tu ti mettevi veramente, ti facevi poi alla fine 10 chilometri, andavi a Poetto, mettevi una cosa così ed eri in California, eri davanti a un tramonto, ti sentivi parte di una gioventù che in quel momento
ti
sembrava che, che qualcosa potesse succedere. Cioè c'erano una serie di persone, questo a Cagliari è stato abbastanza vero per tante persone come Sergio, come tanti altri, insomma, della mia generazione, che fosse possibile inventarsi una vita nuova, poi andata magari in certi modi bene, in certi modi male, però fino ad allora era sempre un continuo, lì c'è stata proprio una possibilità, per cui...
Ecco, poi c'è stato un momento però in cui il poeto con la chitarra e Bob Dylan non ti bastava più. Hai preso e sei andato... oltre terreno.
Esatto, cioè è successo un po' così, praticamente arriva un momento della vita dove uno deve fare l'università, gli chiedono i genitori ma che hai fatto, perché io ho fatto l'istituto tecnico industriale, parallelamente facevo il conservatorio,
due
poli. Parallelamente suonavo nei complessini, per cui insomma c'era un po' di confusione.
Non promettevi molto bene.
No, assolutamente. Allora dopo un anno di università che ho fatto qui sono riuscito a dare solo un esame perché ero sempre rovinato dentro i locali e i miei genitori mi hanno detto cosa vuoi fare,
che intenzioni
nella
hai?
Vita. Allora proprio il professore che ancora adesso insegna storia della musica all'Università di Cagliari mi parlò di questo DAMS a Bologna.
Il mitico DAMS. Tante vittime ha fatto.
Esatto, feci, ed era il 75, feci un viaggio di inizio estate, era giugno, incontrai un mio carissimo amico con cui poi ho vissuto per 7 anni a Bologna, che è Bruno Tognolini, che adesso scrive storie per bambini, scrive per la Melevisione, eccetera, che stava facendo il fricchettone in una piazza a Bologna, eccetera. E siamo andati a vedere 2 lezioni del DAMS e ci è sembrato un vero miracolo, perché c'erano 10 alunni, parlava Umberto Eco, era tutto informale, tutto così. Hanno detto, cazzo, questa è la scuola,
è
la nostra scuola. E allora ci siamo iscritti, lui si è iscritto in spettacolo, io mi sono iscritto in musica, perché la mia fissazione era la musica.
E sei diventato un etnomusicologo.
Sono diventato un etnomusicologo praticante.
Contenti i tuoi genitori, svenati?
Mica per niente, insomma. Però c'è stata un'altra cosa, che in realtà mio padre, da buon militare, aveva scritto in un quadernetto tutto quello che in qualche modo investiva su di me, per cui ho avuto un punto d'onore a liberarmi il prima possibile dal loro finanziamento, per cui praticamente io sono stato autonomo molto giovane tra i concerti, i lavori come tecnico del suono e i lavori con l'università, per cui ho fatto molto velocemente ad essere indipendente economicamente.
Ecco, questa tua capacità di registrare, di fare il tecnico del suono, di registrare probabilmente anche la musica da etnomusicologo, giustamente, ti ha portato poi sui set cinematografici a registrare, a fare la presa diretta dei film.
Sì, un po' più complicato ancora.
È sempre una
banalizzazione. La mia vita è complicatissima. No, in realtà praticamente io ho imparato a incidere molto giovane qui in Sardegna, poi dopo ho fatto l'etnomusicologo, quindi ho lavorato molto sul campo, soprattutto in India e a Bali per lunghissimi anni. E dopodiché ho affinato la tecnica di registrazione, poi per un problema che c'è stato nell'università, per cui a un certo punto si sono chiuse tutte le porte, io per campare ho usato la tecnica del suono, diciamo, nel cinema, sono entrato a fare il fonico di cinema, ma già mi occupavo di cinema perché in tutte queste ricerche che abbiamo fatto in Oriente filmavamo tutto, per cui comunque facevamo dei documentari. Lui sono entrato così, diciamo, nel cinema.
Allora, questo passaggio dalla musica al cinema che ci hai anticipato, ce lo racconti meglio?
Così torniamo indietro poco adesso.
No, adesso, perché con John Coltrane torniamo un po' indietro.
Esatto.
Però, e questa è un po' anche la regola.
Infatti io non ci
programma.
Volevo quasi arrivare al cinema.
Vabbè, però ascoltiamoci My Favorite Things per qualche secondo e poi continuiamo il racconto, dai. E questo è il tema di My Favorite Things, che è molto lungo, dura 13 minuti, quindi abbiamo tempo per raccontarci un sacco di cose durante questo brano.
Allora prima c'è perché con questo io sono passato al sassofono, è una delle prime cose che ho imparato sul sassofono. Poi ho continuato un po' a suonare il sassofono a Bologna, ho avuto dei gruppi, ho suonato anche nel gruppo di Claudio Lolli o di altre persone così, per cui il sassofono per un periodo è stato...
Ti ha accompagnato.
Sì. Poi,
anche se suonavi il contralto, se non sbaglio.
Io ho suonato il contralto, ho suonato per un breve periodo il tenore, però soprattutto il contralto e il soprano un pochettino. Poi ho continuato, diciamo, con la musica, lì in Emilia ho lavorato un pochino, anche nel liscio, insomma, certe volte il turnista. Però poi la cosa di cui mi rendevo conto era che più avanti non ci andavo, cioè mancava proprio quella base tecnica che ho, come dire, che ho scazzato lasciando il conservatorio da ragazzo. E per cui a un certo punto, insomma, era proprio una questione che la testa poteva arrivare a immaginare delle cose, ma mancava proprio una tecnica solida, eccetera. Per cui di punto in bianco mi aveva preso molto questo lavoro etnografico delle musiche, la trascrizione delle musiche indiane. Mi sono laureato in una tesi, con una tesi sulla musica nel rituale di possessione dei trans. Per cui era molto, diciamo,
che poi
dentro...
era una cosa che aveva un...
una cosa stranissima,
molto,
insomma,
affascinante in quegli anni, tutto quello che era India, Oriente aveva una...
Esatto, in quegli anni c'aveva anche un fascino portato. Io ho avuto la fortuna di conoscere l'India attraverso proprio delle spedizioni. Eravamo all'Università di Roma, eravamo in collegamento stretto con il centro di ricerca di Parigi e con Peter Brook, per cui dopo... tutto il nostro materiale è stato anche materiale usato da Peter Brook per il Marabatta, per cui ho lavorato molto su queste cose. Poi a un certo punto tutta questa, diciamo, fase di ricerca etnomusicologica si è fermata nella misura in cui il CNR non ha più finanziato queste ricerche, e per cui abbiamo riconvertito tutta la nostra struttura di riprese sul campo dell'Università di Roma in una struttura a servizio, con un progetto dove noi prestavamo il teatro ai grandi registi del Novecento, il teatro dell'università, a patto che loro si facessero filmare dall'inizio alla fine. E questo mi ha dato la possibilità in quegli anni, forse inconsapevole, di coordinare delle riprese dall'inizio delle prove a tavolino fino diciamo alla prima, di persone come Edoardo De Filippo, Gassman. Io ho fatto tre commedie di Edoardo, Gassman, eccetera, fino a fare con Edoardo De Filippo La Tempesta di Shakespeare solo audio, dove lui fa tutti i personaggi. Roba inedita ancora oggi, perché c'è una questione legale tra l'università e gli eredi di De Filippo. Però in quel periodo io sono riuscito inconsapevolmente a percepire che ci poteva essere un altro modo di fare spettacolo, che era il modo di mettere in scena delle cose, di recitare. Mi sono avvicinato al lavoro degli attori, per cui per me è stato un po' un cambiamento. Ho venduto i miei sassofoni, tra l'altro una persona che c'era prima lì, che è Igor Tuveri, che saluto. Lui è stato l'acquirente dei miei sassofoni quando ho deciso che con la musica basta.
Ecco, mi piace molto di questa tua storia che c'è un'alternanza di momenti tra virgolette alti, molto culturali, Peter Brook, sì. Umberto Eco, e poi anche però di bottega vera, cioè il liscio quando sei andato a suonare,
sì.
per mantenere
l'università. Ma anche lì era bottega, cioè, immagino, adesso non immagino, insomma, quando poi si lavorava con queste persone, la caratteristica delle persone veramente grandi è una grande semplicità, e per cui poi alla fine il tuo lavoro è un lavoro che ha senso proprio in collegamento con quello che stanno facendo loro, per cui sono anche cose molto pratiche, incidere, tagliare, e nel momento in cui le fai non ti rendi conto che stai imparando delle cose che poi ti perseguiteranno tutta la vita. Ecco, io penso per esempio che il mio rapporto con Edoardo, che è durato 5 anni quasi quotidiano, è una cosa che mi ha molto segnato dopo, perché un rigore, una serietà di lavoro come la impostava lui, di precisione eccetera, io praticamente non l'ho mai più incontrata, per cui mi sono incasinato.
Però
la vita
anche grandissima bottega, grandissima
bottega, perché questo lo credo ancora adesso, il cinema come tutti i mestieri artistici si fanno proprio come il falegname, cioè si fanno a bottega, c'è una specie di gerarchia, tu devi passare tutte le fasi per imparare bene,
ecco,
questo mestiere, un mestiere artigianale.
Il tuo primo giorno a Cinecittà, per esempio.
Il mio primo giorno a Cinecittà era...
Un musicologo, un po'
intellettuale. No, non avevo manco la sensazione di fare chissà che cosa. Sapevo che c'era Cinecittà, stavo a Roma già da un paio d'anni, però ho accompagnato Edoardo, che faceva una partecipazione straordinaria, recitava un giorno e faceva il maestro nel film di Comencini, Libro Cuore, per cui lì si è aperto tutto un altro mondo, perché c'era il visibile e il rovescio della medaglia, mentre a teatro tutto sta su un piano di finzione, perché il teatro è finzione codificata col pubblico, il pubblico sa che tutto è finto, lì invece nel cinema è una realtà che tu devi ricostruire, deve essere vera in qualche modo, per cui tutto era vero, e questo mi ha affascinato moltissimo, francamente.
Ecco, per parlare di cinema e introdurre, diciamo, l'ultimo capitolo di questa tua biografia in musica, io faccio partire questo pezzo di Morricone che è inserito nella tua playlist, che è la colonna sonora di C'era una volta l'West.
Time in the West.
Questa è la sublime, straordinaria bottega italiana del cinema, con questo piano sequenza pazzesco, con questa gru che si solleva.
Questo è praticamente un modo di fare cinema che adesso è veramente un po' difficile in questi anni da ripetere, però questa qui è lo stupore, proprio lo stupore della scoperta, e quel Dolly che dal treno salta sopra la stazione e si apre su un mondo, questo la frontiera dell'West, per cui è l'epica sfacciata, perché la più grande dote di Sergio Leone è essere uno sfacciato, popolarmente sfacciato. E la musica, che è veramente un qualcosa di sublime, legata a un mondo molto sporco, molto rozzo, come nel West, che metteva in piedi Sergio Leone. Per cui l'idea proprio che col cinema si potessero raccontare mondi diversi, anche lontanissimi da noi, ma che si mantenesse, come dire, una certa anima, una certa artigianalità, una certa cosa sublime, è stata la scoperta un po' del cinema. Ecco, io sono molto affascinato dal cinema, nello specifico di Leone. Poi Morricone lo conosco veramente da 20 anni, per cui è un omaggio anche a lui.
Il tuo primo film è del 1989.
Sì, appunto, non è un caso, un western ambientato in Sardegna.
Un western ambientato in Sardegna.
Esatto.
Raccontaci com'è nata questa opportunità di diventare tu a tua volta un regista, un raccontatore di storie per immagini.
Ma guarda, io avevo già praticamente fatto, oltre ai documentari etnografici, avevo fatto un piccolo documentario su Cagliari, e poi lavoravo già al cinema da abbastanza anni. Cioè, io prima di esordire ho fatto almeno una 30 di film come tecnico del suono, per cui conoscevo moltissima gente. E con una cooperativa siciliana avevo partecipato, insieme a Giuseppe Tornatore, che ci siamo conosciuti proprio ragazzi prima ancora di esordire,
ragazzi di bottega,
ragazzini, a fare praticamente il film 100 giorni a Palermo, che era coprodotto da questa cooperativa di cui noi facevamo parte. Dopo lui ha esordito col camorrista, e la stessa cooperativa ha fatto un articolo 28 per questo mio copione, che era un po', come dire, una storia classica sarda, ma che nelle mie intenzioni era un'idea di frontiera, e soprattutto era colmare una lacuna che ho visto un po' nei film. Era un po' partire da qualcosa che conoscevo bene. Io sono di Sedilo di origine, insomma, dei padri e di madre, per cui cavalli,
il western ti è familiare.
Sì, assolutamente, cioè. Assolutamente. e quindi era un po' quel tipo di immaginario dentro una storia che invece conoscevo molto bene, che era anche legata alla mia famiglia, attraverso una linea narrativa che a me sembrava ancora inesplorata in Sardegna, che era praticamente il mettere le donne al centro della storia, perché gli uomini in Disamistade fanno qualcosa che è normale che facciano, in qualche modo non ci sono molte sorprese, sì, da come si comportano gli uomini, ma quello che è il ruolo delle due donne, quello che portano le donne, che muovono un po' le fila del racconto, era qualcosa che ancora non era stato raccontato, per cui mi sembrava giusto partire da qualcosa che conoscevo bene.
Ecco, da quel film del 1989 sono passati ormai 16 anni, 17
un
anni,
bel po',
un bel po' di anni. Nel frattempo hai preso premi, hai fatto un sacco di film, hai fatto Il figlio di Bakunin dal romanzo del
di
tuo
Sergio
amico
Azzani,
Sergio,
sì.
Hai fatto Sonos e Memoria, che è uno degli ultimi che ricordiamo,
sì, sì,
molto bello, tra l'altro, dove c'è ancora questa liaison tra cinema e musica che ritorna.
Sì, sì, assolutamente. Beh, insomma, nasco musicista, e poi credo che soprattutto nel montaggio il film sia un oggetto musicale, cioè dai ritmi, i tempi. C'è stata una bellissima cosa lì al festival, perché è venuto Wim Mertens, ha fatto una lezione di un'ora e mezza proprio sul ritmo, sul tempo, sul concetto di tempo nelle immagini, sul concetto di tempo oggettivo, minuti che passano, e sul concetto di tempo in musica, e sull'incastro di questi tre tempi che un po' si disturbano, un po' si accompagnano, un po' si danno fastidio, per cui penso che poi il film sia soprattutto un oggetto musicale alla fine.
Ecco, sulla magia della musica come filtro magico che fa scaturire i racconti, abbiamo anche inventato questo piccolo format estivo.
Sì, sì. Beh, che 5 pezzi facili, poi un film con un Jack Nicholson strepitoso, era... Ecco, è un film che forse ogni musicista che ha perso la strada della musica classica
dovrebbe rivedere.
Dovrebbe rivedere, sì, sì, sì.
Allora, con questo invito a guardare il film di Bob Rafelson, io saluto Gianfranco Cabiddu, lo ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a voi.
Ringrazio.
È stato anche emozionante dover cercare questi pezzi. Grazie.
Certo, questa è la sfida.
Grazie dello stimolo.
Io ringrazio ancora Mana Manà, Ampurias, Caffè Savoia, che sono i nostri tre ospiti che ci hanno dato la possibilità di realizzare questo programma estivo in Piazzetta Savoia. Ringrazio il gruppo Basilea, che è il nostro sponsor e non ci fa mancare nulla, neanche le inserzioni sull'Unione Sarda, per il quale gli siamo molto grati. E vi do appuntamento tra qualche minuto per la seconda puntata, dove abbiamo ospite un altro regista, un tuo collega
Enrico
Pau,
che ho omaggiato nel mio ultimo film perché ha fatto un lavoro
meraviglioso. Ti lascio sulle note della cover di I Talk to the Wind dei King Crimson.
Say the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Talk to the wind. The wind is not here. The wind cannot hear. I'm on the outside, looking inside. What do I see? Disillusion all around me. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. Don't possess me, don't impress me, just upset my mind. Conscience struck me or conduct me, just use up my time. I talk to the wind.
Abbiamo trasmesso 5 pezzi facili, interviste semiserie sul filo di una piccola discografia del cuore, un programma realizzato dal vivo ogni martedì notte alle 22.30 in Piazzetta Savoia, con la collaborazione di Ampurias, Cafè Savoia e Mana Manà, e il contributo di Gruppo Basilea, servizi finanziari. Conduce Sergio Benoni, musica dal vivo a cura di Valera Martini, Andrea Ruggeri e Paco Martucci. Coordinamento tecnico Carlo Paler. Segreteria di redazione Francesca Caddeo. Puoi ascoltare questo programma in radio il giovedì e il venerdì alle 19.30, oppure il sabato e la domenica alle 9 del mattino. Tutte le puntate, le anticipazioni e le informazioni utili sono sul nostro sito web radiox.it.